E stasera dalla sagra della porchetta. Scusa, del riso, del riso con la porchetta. Il riso con la porchetta.
Signori e signori, buona serata da un posto veramente anonimo che non potete mai indovinare, con
tanta gente anonima.
L'Asia che entra vigorosamente,
i
profumi dell'Asia entrano da noi, possiamo finalmente iniziare la nostra trasmissione.
Non sono questi i profumi dell'aria.
Allora,
capitalismo puro.
Vabbè, io potremmo iniziare. Se volete, inizio con due notizie su Facebook.
Noi non vogliamo, Facebook. Ma tu inizia pure lo stesso.
Ah, va bene, ok. Allora, due notizie che forse avete visto in una serie di giornali. Comunque, una che la recupero da Il Messaggero, ma è uscito su molti altri giornali. Credo che la fonte sia l'ANSA o qualcosa del genere. Comunque io l'ho preso da Facebook, da Messaggero. Allora, è successo questo: c'era un dipendente che stava lavorando, che lavorava, mentre lavorava usava Facebook, e questo dipendente lavorava sulle macchinari industriali. E bene, il datore di lavoro cosa ha fatto? Ha creato una finta identità. Probabilmente, siccome questo dipendente era maschio, si è creato una finta identità, probabilmente femminile, con una serie di esuberanze.
Attributi non
meglio definiti. E praticamente questo dipendente, un falso profilo di donna, non scrivono quanto profilata.
Profilattica.
E il risultato è stato che questo dipendente si è messo a chattare con Facebook mentre lavorava ed è stato licenziato. Il punto centrale di sta cosa qui, al di là del fatto
che... è stato licenziato perché usava Facebook sul lavoro o per qualcosa che ha scritto?
No, perché usava Facebook sul lavoro.
Che merda.
E perché metteva a rischio comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Il punto di tutta la questione è che in realtà ci sono una serie di controlli che non sono possibili, cioè nel senso che in un ambiente di lavoro, ad esempio, non è detto che voi possiate intercettare i vostri dipendenti. Nel caso invece di Facebook, in realtà era possibile, quindi hanno potuto farlo, perché in realtà non era invasiva rispetto all'autonomia del lavoratore. La logica credo che sia più o meno questa, che il dipendente ha scelto lui di connettersi e quindi in realtà è stato pedinato, tracciato, si è visto quello che lui faceva tramite una libera scelta del dipendente, non tramite il fatto che il datore di lavoro abbia messo in essere una serie di azioni legate al pedinamento / controllo del dipendente.
Cioè, non toglie che sia stata una carognata.
Sì, però la Corte di Cassazione.
Una carognata legale.
La Corte di Cassazione ha detto che è diritto del datore di lavoro spiarvi su Facebook anche usando una falsa identità. Questa era una notizia. La seconda notizia, tanto per rendervi allegri, lo so che sarete allegrissimi, ed è sempre rispetto a Facebook, è che scrivere delle cose.
Da dove?
In questo caso qui è quotidiano.net, ma credo che sempre la fonte sarà la solita ANSA e poi hanno rimaneggiato l'informazione. Comunque la sentenza di Cassazione, anche questa, le offese via social network si rischia il carcere con le offese su, cioè nel senso che non è non è un reato del giudice di pace, ma bensì è diffamazione,
mezzo stampa.
È aggravata dal mezzo della pubblicità. Ne deriva che la pena da applicare può essere carcere. Ora si tiene legge delle motivazioni, però la diffamazione aggravata si rischia da 3 a 6 anni di reclusione.
Ma il caso qual è?
Il caso un conflitto di competenza che era stato sollevato fra è una querela del 2010. Una donna separata dal marito che ha accusato l'ex donge di averla insultata su social network.
Wow.
No, questo fra il resto, beh,
cioè, i massimi sistemi del mondo,
Voi immaginate, comunque voi immaginate che voi scrivete, non so, quello è un ladro su Facebook, magari, o è un deficiente, un pirla, eccetera, eccetera. Non è più una conversazione, una cretinata che state dicendo, una, ma bensì può essere definita come diffamazione aggravata. Il reato è diffamazione aggravata. Vabbè, volevo dare queste due notizie e a questo punto vorrei dare la parola a qualcun altro. FF o 00?
FF.
FF.
Fuffo.
Ci sono delle cose interessanti che succedono su Skype. A quanto pare Skype si rifiuta di dare informazioni su, appunto, chiamate VoIP e dare quei servizi che gli operatori di telecomunicazioni tipo reti telefoniche devono dare per legge, tipo le intercettazioni, per fare l'esempio, al Belgio. Praticamente Skype è adesso nella disputa perché ha rifiutato a dare, appunto, delle informazioni riguardo a un'indagine che c'era in corso al Belgio. Questa cosa qua è naturalmente recepita come una delle quelle situazioni in cui Skype sta cercando di difendersi dalle intercettazioni, diciamo, per così dire, inerenti al Datagate. Ricordiamoci però che Skype, stando al progetto Prism, è entrata ad essere sorvegliata dal progetto Prism dal 2 del 6 del 2011. Quindi in realtà, se voi usate Skype, sappiate che comunque l'NSA può tranquillamente ascoltarvi. Cosa interessante, non vogliono collaborare con il Belgio, e questo è quanto. Beh, probabilmente quindi si giocheranno una causa per questo tipo di cosa, perché loro rivendicano il fatto di non essere un provider di telecomunicazioni come una compagnia telefonica, ma di dare un servizio di tipo diverso.
Quindi saremmo spiati dall'NSA, ma non dal Belgio.
Non dal Belgio.
Siamo fortunati, il Belgio non ci spia.
Belgio.
Gran figate. Vabbè. Adesso potrei andare io.
Ma sì, dai.
Restiamo in Europa. C'è stato il discorso della regina, il primo discorso conservatore dal 96, penso.
Cosa? Abbiamo fatto una considerazione della regia.
Sì.
Belgio, c'è Bruxelles, c'è la sede del Parlamento Europeo.
Interessante.
Interessante, interessante.
Dicevo, il discorso della regina, il primo discorso. Vabbè, insomma, fondamentalmente la questione è che con i jihadisti britannici che vanno a fare la jihad in Medio Oriente, poi tornano in patria, un sacco di pedoterra satanisti che ci sono in giro per il regno di Sua Maestà, abbiamo bisogno di nuove leggi per dare più poteri di investigazione alla polizia senza dover passare per il giudice. Fanculo la democrazia, fanculo la separazione dei poteri, diamo la possibilità all'antiterrorismo di agire autonomamente senza alcuna supervisione giudiziaria. Quindi questo è quello che a quanto pare pensa Sua Maestà, o quello che le dicono di dire. Adesso, appunto, che è salito al governo Cameron, stiamo assistendo a una continua erosione, o meglio a un piano di erosione da parte del Regno Unito delle libertà digitali dei propri cittadini. Ricordiamo, l'Inghilterra è la popolazione più videosorvegliata d'Europa, se non del mondo, penso.
Sì, penso proprio di sì. Devi anche considerare che Cameron, ne avevamo parlato, aveva fatto l'azzardata ipotesi di togliere la crittografia, sì, e si erano accorti dopo un'inchiesta che la cosa era impossibile per vari motivi, sia pratici che legali, che anche, per così dire, politici. Chiudo la parentesi.
Va bene, passiamo dall'attacco, passiamo alla difesa. Ci segnalano in vari social network, diciamo non mainstream, l'esistenza di questo programma che si chiama Ricochet o Ricochet, non so come cazzo lo vogliate pronunciare, a me piace Ricochet, che è praticamente un'applicazione che permette di chattare in maniera sicura via Tor. praticamente com'è che funziona? Ogni utente ha il suo ID che corrisponde all'indirizzo di un hidden service. Spiegaci cos'è un hidden service.
Puoi ripetermi la domanda un attimo?
Per spiegami cos'è un hidden service.
Ti spiego che cos'è un hidden service. Un hidden service è come dire un indirizzo all'interno della rete Tor raggiungibile attraverso il fingerprint della sua chiave pubblica. Si tratta di un indirizzo di 16 caratteri alfanumerici, punto onion, invece di avere punto qualsiasi nome a dominio della rete internet, ed è raggiungibile solo attraverso la rete Tor.
Quindi con i vostri amici, conoscenti, contatti, vi scambiate questo indirizzo che è quello del vostro hidden service che sta girando al momento sul vostro computer, perché non penso sia stata fatta per cellulare, no, ancora, e potete appunto chattare via Tor senza che neanche vengano raccolti i metadati, perché non si sa chi si connette quando.
Scusa, ti devo correggere, Orbot permette di aprire i hidden service.
Sì, ma non so se l'applicazione è stata portata sul cellulare.
Ma bisogna
Tor lo so che è stato portato sul cellulare, l'applicazione non ne sono sicuro.
Bisogna dire che è possibile oggigiorno aprire un hidden service anche su un telefonino.
Sì, che il fatto che si possa non vuol dire che sia una buona idea. Comunque, vabbè, insomma, esiste questa applicazione, si scrive RicoCat con CH, cioè RicoCat, se voleste andarvela a spulciare per vedere un attimo come è fatta. È software libero, ovviamente potete compilarla per, ecco, appunto, per Linux OS X Windows, e insomma, buon divertimento, buona chat anonima.
Ok, c'era qualche altra news? Posso passare a
vai allo studio.
Vado?
Vai.
Allora, hanno fatto una la fonte è cellulari.it.
Affidabile.
Assolutamente. È una ricerca, probabilmente, vabbè, la fonte ovviamente vera sarà sempre un'altra, che probabilmente sarà sempre l'ANSO o qualcosa del genere.
Un po' come quelle ricerche sul fatto che la gente beva meno.
Esatto. Comunque, la ricerca di Intel rivela che il 97% degli utenti non sa riconoscere il
phishing.
Il phishing. Allora, cos'è il phishing? Vabbè, è una truffa effettuata ai danni degli utenti di internet, in cui si tenta con un raggiro di estorcere potenziali vittime i propri dati personali, finanziari e codici di accesso.
Tipicamente, all'atto pratico,
se ricevi un'email che sembra quella della banca, in cui si dice devi cambiare le tue coordinate di accesso, in realtà non è la banca che te lo manda, ma è
il Fisher, suppongo.
E questo qua, voi andate dentro, immettete i vostri dati, questo qui a quel punto lì va in banca al posto vostro e si becca un sacco di soldi. Vabbè, nasce nel 1996 su una newsgroup di Usenet, ma questo importa ben poco. Allora, hanno fatto uno studio fatto così: 19.000 utenti, 144 paesi, quindi il numero è abbastanza consistente, possiamo dire. Poi hanno fatto vedere 10 mail e gli hanno chiesto di riconoscere fra queste quali fossero utenti e quali invece fossero un trabocchetto. Bene, solo il 3% dei partecipanti al test è riuscito a individuare le mail phishing, mentre il 97% non ha riconosciuto l'inganno. Vabbè, qui poi dividono un attimo chi sono i più accorti sono gli utenti maschi fra i 35 e i 44 anni, mentre le donne sotto i 18 anni, quelle over 55, sono delle pollastre pazzesche. Vabbè, insomma, questo era più o meno la news.
No, vorrei, vedere però come gliele hanno presentate
anch'io, ovviamente. Comunque, vabbè, diciamo che vabbè, il 97% non lo so bene, però è anche vero che secondo me la maggior parte della gente è vero che probabilmente non è in grado di riconoscere.
Per mia esperienza personale ti do ragione, sì.
Non è in grado di riconoscere una email phishing da una mail non phishing. Vabbè, detto ciò
cambiamo completamente argomento, perché in realtà nella mailing list della radio è passata questa notizia, e anche se c'entra poco con noi, mi sento comunque di darla. Abbiamo un articolo dell'Espresso del 27 maggio intitolato "Expo, sei stato a un corteo, allora ti licenzi in tronco". praticamente cosa è successo? La CGIL di Milano, se non sbaglio, ha ricevuto varie segnalazioni, la CGIL di Milano, esatto, ha ricevuto varie segnalazioni, in particolare 500 segnalazioni, di gente che avrebbe dovuto lavorare all'Expo o avrebbe dovuto visitarlo come giornalista accreditato o insomma no, doveva entrare non pagando il biglietto, diciamo, e praticamente le domande per l'accesso debbono passare per la questura, e la questura ha rifiutato appunto 500 accessi, e è venuto fuori che la gente che è stata rifiutata era aveva partecipato a marce per la pace, manifestazioni, frequentava spazi sociali, anche se non aveva in carico reati, processi, eccetera, gli è stato rifiutato l'accesso all'Expo. Per esempio, questa persona che non, ovviamente non scrivono il nome, il 9 aprile sono stato assunto regolarmente da Coop Lombardia per lavorare al supermercato del futuro dentro Expo, ho seguito la formazione teorica e l'addestramento pratico, nessun problema fino al 30 aprile, chiamati dall'azienda gli altri due ragazzi che poi ho scoperto essere nella mia stessa situazione, restiamo in attesa fuori dall'ufficio personale, quando entro mi dicono ci dispiace ma il nostro rapporto termina qui per ragioni a noi sconosciute, la questura ha negato il suo pass, e questo è stato licenziato seduta stante, appunto. Quindi dopo le lamentele sulla gente che non vuole lavorare gratis all'Expo, abbiamo anche quelli che vogliono lavorare ma non glielo permettono. Quindi
beh, vabbè, carino,
adesso, adesso c'è un'interpellanza parlamentare di un deputato SEL che è, adesso ve lo dico, Daniele Farina, che ha presentato il 18 maggio appunto un'interrogazione parlamentare ai ministri dell'interno e del lavoro per chiedere spiegazioni sulle procedure di pubblica sicurezza dell'Expo, non l'hanno cagato, adesso probabilmente presenterà un'interrogazione di urgenza, perché un'interpellanza urgente, perché per ottenere risposta al più presto, anche perché la fiera universale durerà solo 6 mesi, e l'Espresso si chiede 6 mesi di diritti sospesi, non me la facevo così simpatico l'Espresso. Comunque, per la serie, oltre al danno alla beffa, concludo dicendo che queste persone non possono entrare a meno che non paghino il biglietto e entrino. Certo. Quindi se pagano il biglietto possono entrare.
Beh, ovvio.
Devono solo passare per il metal detector come tutti.
È chiaro, ma comunque non devono essere
pregiudicati. Esatto. Cioè, nel senso, almeno ci sia la decisione di un giudice, no, del questore.
Certo. Vabbè, rispetto a questo, poi volevamo dare una notizia così, che c'entrava poco, però era venuta fuori la discussione, che la società che gestisce la sicurezza all'Expo è una società che si chiama Selex ed è del gruppo Finmeccanica. Vabbè, se avete voglia, chi ha voglia si può andare a vedere il loro sito, gestiscono loro tutta la sicurezza, nei sistemi biometrici, di riconoscimento, eccetera eccetera. Vabbè, probabilmente, ovviamente saranno con buona probabilità saranno degli incapaci, ma intanto
come quelli di Milano, com'è che si chiamavano, HAC,
si sono guadagnati un sacco di soldi.
Però,
al di là di quello, insomma, possiamo andare avanti con la prossima,
che è tua, suppongo, perché...
Ah, va bene, allora la mia è che è riguardo ai droni.
Strano,
la fonte è
RT.
Sì.
Allora, scusa, notizia sui droni da RT, non so, fammi pensare cosa manca. L'NSA manca, poi siamo a posto, vai.
Io l'ho citato. Ah, vabbè, ovviamente è la notizia. È vero che è RT, però è anche vero che la fonte credo sia di nuovo Reuters. Scusa se cito la fonte. Comunque, in pratica la premessa è questa. Voi immaginate che ci siano dei cittadini di un certo paese, e supponiamo che questi cittadini di questo paese abbiano dei parenti che vengono uccisi da dei droni e che vivono in altro paese, non nel loro paese di origine, e nel paese in cui abitano partono questi droni.
Sai che non si è capito un cazzo.
Non si è capito niente, benissimo. Allora, tolgo l'esempio. Cittadini vietnamiti che vivono in Germania, fanno
Vietnamiti.
No, yemeniti.
Hai detto vietnamiti.
Ah, scusate. Yemeniti che vivono in Germania hanno dei parenti in Yemen che vengono uccisi da dei droni che partono dalla base di tedesca di, credo, prima me lo ricordavo, Ramstein.
Ramstein. È scritto Ramstein.
Sì.
Si legge Ramstein.
Ramstein.
Quelli che fanno industrial metal.
Vabbè, comunque praticamente
colpa loro.
Comunque praticamente c'è questa causa che vede sostanzialmente questi due il problema è quindi questi due cittadini yemeniti che sono stati uccisi da questo drone nel 2012. Ah, piccolo particolare, ovviamente questi qua sono stati uccisi perché credevano che fossero legati a Al Qaeda, qualcosa. In realtà erano contro Al Qaeda, ma questo poco importa, cioè poi importa, perché probabilmente non. Vabbè, la cosa che fa un po' impressione di tutto questo è che, vabbè, al di là di come andrà questo processo, che probabilmente li assolveranno, ma assolveranno ovviamente gli Stati Uniti,
sarà abbastanza una farsa come sempre,
sarà una farsa come al solito. Però la cosa ovviamente impressionante ogni volta è che, cioè, delle persone sono state uccise senza un processo regolare che determinasse se loro erano colpevoli di qualche reato da parte di un tribunale,
un qualsivoglia tribunale
riconosciuto da una qualsivoglia autorità. Quindi non esiste un'autorità che ha condannato qualcuno, semplicemente viene fatto fuori, poi pure sbagliano nel farlo fuori e allora...
Giustamente il processo lo facciamo post facto.
Esatto.
Mi sembra giusto.
Va bene, insomma, niente, volevo dirvi questa notizia qui. Il titolo corretto è German Court Hears Case into US Drone Killings in Yemen. Se volete andarvelo volete trovarvelo e basta.
Vabbè. Allora, abbiamo visto uno studio, ve la dico in breve perché lo studio era lungo, io non c'avevo balle di leggerlo. L'anonimo Cirio qui mi ha detto che era anche fatto in maniera poco, diciamo, poco affidabile, poco scientifica. È uno studio di un tizio, tra l'altro, che all'epoca dello studio lavorava in Microsoft e ora lavora in Google, su la percezione che ha la gente rispetto alla privacy dopo le rivelazioni di Snowden. Il succo della cosa è che fondamentalmente alla gente non gliene fotte un cazzo. Praticamente l'attenzione rispetto a questi temi è salita di cifre irrisorie, tipo le ricerche a riguardo sono salite del 3%, qualcosa del genere. Io adesso, come abbiamo detto, i numeri probabilmente non sono affidabili, però effettivamente la percezione che abbiamo parlando con la gente è abbastanza che non gliene fotte un cazzo comunque. Abbiamo l'XY che vuole intervenire, sentiamo.
Cioè, dalla regia io, scusami, ma le ricerche, cioè stiamo parlando di una persona che per informarsi sulla privacy e su Snowden magari va a fare la ricerca su Google,
su Bing, probabilmente lavorava in Microsoft.
Cioè, ma
sì, per quello diciamo che è poco, cioè è poco scientifico, le fonti sono quello che sono, perché ovviamente la gente che si interessa veramente di privacy non fa le ricerche su Bing o su Google. Per quello diciamo, però effettivamente confermo, cioè
fa tristezza
perché comunque parlando in giro con la gente anche tu puoi confermarmelo su Google.
Sì, confermo tutto.
Bravo, conferma tutto. Parlando in giro con la gente la privacy non gliene fotte un cazzo, perché fondamentalmente io non ho nulla da nascondere. Perché io non ho nulla da nascondere, giusto?
In principio non mi fanno capire qual è il problema della privacy. Anche dopo le rivelazioni di Snowden, i mezzi di informazione in massa non gliela fanno capire.
Certo, che interesse hanno?
Vabbè, però io credo che per esempio nel momento in cui sta roba qua su Facebook vieni spiato con finti profili, ste robe qua, secondo me su sta roba qua forse cambierà qualcosa.
Sì, vabbè, se vogliamo parlare nel piccolo, mia madre clicca per sbaglio o per curiosità, non è importante, su un link di prodotti per l'allargamento del pene o cose del genere. Da quel giorno in poi su Facebook è piena di banner di vibratori.
Ma guardi queste cose?
No, me l'ha detto mia madre, non io. perché ha cliccato così per farsi una risata e si è ritrovata tutto il profilo pieno di, cioè tutta la bacheca piena di ste robe fondamentalmente. E allora si è resa conto della portata del tracciamento di Facebook. Io ho detto che ti aspettavi.
Ma te ne accorgi tanto con i prodotti specifici come questi, perché, sì, perché cambia da cose così.
Esatto. No, magari con i prodotti meno specifici non ci fai caso, perché però vabbè, insomma, fondamentalmente la gente poi se ne rende conto nel piccolo, però poi non agisce. Mia madre è ancora su Facebook, ha detto che tiene il profilo solo perché così mio padre si va a vedere le foto dei giornali, eccetera. Cazzate, secondo me, però vabbè.
Si va a vedere i profili.
Si va a vedere i vibratori, eccetera.
Vibratori che potrebbe comprare.
Probabilmente. Vabbè, io in realtà, se non abbiamo di meglio da dire, io volevo fare una chiosa, anche questa da vecchio rompicoglioni più che sì, da tecnocontrollo, sul giornalismo italiano. È notizia di pochi giorni fa che i vertici della FIFA sono stati arrestati in Svizzera, eccetera, eccetera, eccetera. Io ero curioso, mi sono letto l'articolo del Sole 24 Ore, che ritenevo una fonte affidabile. Poi nei miei vari social network trovo la stessa notizia dal New York Times e mi accorgo con rammarico che era esattamente lo stesso articolo. Praticamente il Sole 24 Ore ha preso l'articolo del New York Times senza scrivere che era del New York Times, l'ha tradotto,
non l'ha scritto neanche.
Io non l'ho trovato scritto da nessuna parte, ne ha tradotto tre quarti, poi si sono rotti le balle e il finale non l'hanno neanche tradotto, non hanno neanche tradotto il finale. Si sono rotti le balle dopo tre quarti di articolo e hanno lasciato stare. Vabbè, questo è il vecchio in me che si lamenta dell'informazione di oggi.
No, ma non è un problema, è che è vero che purtroppo le fonti di informazione sono veramente poche a livello globale.
Cioè, io avevo un certo rispetto per il Sole 24 Ore, ma a quanto pare...
Beh, mi ha sorpreso anche a me, perché non, a parte che non vado mai a vedere queste robe, però evidentemente avevo così la logica. Cioè c'è un mainstream che scrive una roba e tutti gli altri cialtroni che gli vanno dietro.
Cioè, ma nel senso non è che l'hanno tradotto,
no,
cioè
che l'hanno... sia così giornalista.
No, nel senso non è che hanno preso e riadattato. No, no, era tradotta parola per parola.
Ma scusate se non so se l'avete visto voi in giro, ma c'era un paio di settimane fa, a un certo punto è venuta fuori una notizia che Kim Il-sung, qualcosa del genere, coreano, a un certo punto avrebbe fucilato un maggiore, un generale, usando un cannone,
ha fatto bene.
Dopo qualche giorno è venuto fuori che non erano sicuri che questo qua fosse morto, in realtà probabilmente non è neanche morto. Cioè, erano riusciti a inventare non solo la notizia che questo qua era stato fucilato, ma riusciti a inventare addirittura la notizia che era stato colpito con un jet, capito? Che mi sembra veramente una di quelle
l'altro
cose...
L'altro perché si era addormentato durante una conferenza o qualcosa del genere.
Sì. Però la cosa divertente è che è venuta fuori, cioè, dopo qualche giorno è venuto fuori che probabilmente non era vero, cioè non era vera la notizia di base.
Questo è figlio del coverage giornalistico 24 ore su 24. A te che piace tanto Rai News 24, lo vedi, ripetono sempre le stesse cose ogni 10 minuti perché non c'è niente da dire. Cioè, cosa succede nel mondo in 10 minuti? Un sacco di cose, ma non le dicono. Quindi siamo in un momento in cui stiamo consumando news come se fossero caramelle, senza che ce ne fotta realmente qualcosa, solo per la questione dell'intrattenimento, nel sapere cosa, cioè, per farci i cazzi altrui fondamentalmente, sì, perché sì. È voyeurismo, non è giornalismo, non è informazione, no,
quella
è voyeurismo.
Va bene, mi sembra che questa pippa, c'è qualcosa da FFF?
Io direi che c'è una notizia, una quasi notizia molto interessante.
Hai un minuto scarso.
La cui fonte di informazione è la televisione. Se voi guardate CSI Cyber con un po' di vi renderete conto di che cosa vuol dire la propaganda contro gli hacker.
Non solo contro gli hacker, contro Uber, contro i social network, contro tutto.
Ecco, se volete capire come funziona quella, andate a guardare CSI Cyber e fatevi una risata.
Lo fanno, per vostra informazione, la domenica alle 21.45 su Rai 2. Io ve lo consiglio anche solo per farvi due risate o per incazzarvi come bestie, a seconda. Se siete come me, vi incazzate come bestie.
Vi consigliamo di informarvi prima sui termini, che cosa vogliono dire, che cosa sono, guardare CSI Cyber e già poi, giusto per rinfrescare, informarvi anche dopo.
Può capitare anche a te.
Esatto.
Ok. Dopo questa direi che possiamo chiudere. Sigla al volo, velocissimo. Vai.
Delirio. rotta,
hai detto di no. No.